Allora, salutiamo subito Marco Fusaro, assistente parlamentare presso il Parlamento dell'Unione Europea. Ben trovato, Marco.
Sai che gli ha telefonato Boris Johnson
per avere un ultimo consiglio prima delle dimissioni. Che cosa gli hai consigliato, Marco? Che gli hai detto a Boris?
Gli ho suggerito di dimettersi.
È stata la mazzata finale, diciamo. Vabbè. Sì,
e di andare... danni, esatto.
Di danni ne ha fatti troppi.
E poi di andare dal parrucchiere.
Di danni
mi
ne ha già fatti abbastanza.
Va bene,
no,
dai.
Quello non mi permetto, però.
Senti, si scherza, però ecco, su Boris Johnson si diranno tante cose, ovviamente sono molti che dicono sono le bugie che l'hanno travolto, però io penso che gli storici, quando a distanza di 10, 15, 20, 30, 50 anni parleranno di lui, parleranno della Brexit, cioè dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Allora, avevano previsto che dopo l'uscita ci sarebbero stati vulcani che eruttavano, caduta di meteoriti, un macello, e forse non è successo questo, ma possiamo dire è convenuto alla Gran Bretagna per quello che si capisce. È vero che poi con il Covid, la guerra, ci sono tante variabili in gioco, ma si può già cominciare a capire se alla fine avevano ragione quelli che sostenevano l'opportunità per la Gran Bretagna, per la sua prospettiva particolare che ha questo paese isola. Marco Fusaro, un tuo parere.
La Gran Bretagna non ha mai voluto rivestire un ruolo di leadership all'interno dell'Unione Europea nella sua storia. Era praticamente esclusa da tanti dei capitoli principali dall'Unione Monetaria, per tutto il tema della parte sociale, anche su altri temi arretravano, e quindi forse non consentivano neanche agli altri paesi di andare avanti e quindi di avere un'Europa più integrata. Ciò detto, cioè, tornando alla vostra domanda, io penso sia evidente che non abbia giovato al Regno Unito, certamente non ha giovato al Partito dei Conservatori e a Boris Johnson l'uscita dall'Unione Europea. Poi è difficile per me fare delle valutazioni obiettive di carattere economico su quanto abbia pesato. Però ci sono studi, dati che dimostrano che sicuramente il raffreddamento dei rapporti con Bruxelles abbia anche da un punto di vista commerciale, soprattutto nella prima fase, ma anche nel lungo periodo, costituito insomma un blocco, un fermo allo sviluppo insomma dell'economia inglese. Ci ho detto, come avete detto voi, c'è stato il Covid e la pandemia. Adesso c'è una situazione globale ancora più complessa dal 24 di febbraio scorso, quindi è difficile, però sicuramente la Brexit e l'accordo non ha giovato a Boris Johnson. Ecco.
Qualcuno dice che però i vaccini inglesi forse si sono trovati per quella circostanza particolare in una situazione di vantaggio rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Che ne pensi? E poi dopo passiamo.
No, assolutamente non credo, non credo, anzi, se c'è stata una vittoria da rimarcare da parte dell'Unione Europea è stata quella di riuscire a sottoscrivere dei contratti di acquisto anche molto vantaggiosi con le principali aziende farmaceutiche, e quindi di consentire sostanzialmente all'Unione Europea di avere una disponibilità di vaccini tra i primi nel mondo. Sia per quantità sia per velocità con cui arrivavano le dosi. Quindi ora sul tema vaccini credo che la leadership europea sia stata forte e netta. Ci sono state difficoltà anche sulla trasparenza, perché questi contratti non sono pubblici, però o sono in parte pubblici ma le clausole principali non si vedono, quindi, insomma.
Senti,
però, ecco,
Marco Fusaro, in Italia ci sono tante preoccupazioni proprio sulla pandemia, pagine e pagine dei giornali di oggi che descrivono una situazione che sta andando fuori controllo, ecco, rispetto almeno alle aspettative di sicuro. Com'è la situazione in Belgio, in altre parti d'Europa? È tutto uguale, insomma, ci può dire qualcosa?
A quel che mi risulta, il Belgio, il comitato scientifico e il governo, insieme al governo, hanno sostanzialmente lanciato la nuova campagna di vaccinazione a partire da settembre. Quindi è evidente che adesso abbiamo che l'efficacia dei vaccini dopo sei mesi dalla terza dose o dalla seconda dose, ovviamente l'efficacia è minore, quindi perde forza l'effetto del vaccino e si ha una recrudescenza dei casi di Covid. Quindi è ovviamente auspicabile, immagino, spero lo faccia anche l'Italia, che da settembre si, anzi forse occorreva farlo già adesso, si tornasse a pensare all'unico strumento effettivamente efficace contro il Covid, che è quello del vaccino. Quindi ci sarà, credo, a partire dagli over 65, questo è quello che faranno in Belgio, ma penso lo facciano anche, spero lo facciano anche in Italia, una nuova quarta dose.
Allora, prima di passare a un altro argomento importante, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Sì, fra l'altro Rezza, ieri il professor Rezza ha detto che la situazione negli ospedali italiani comincia a diventare pesante, se non pesantissima, ma più che altro per i medici e per gli infermieri che sono sfiniti. Perché non dimentichiamoci questa cosa è una cosa, poteva essere il momento anche di pigliare una boccata d'aria, invece si stanno riempiendo, stanno rifacendo gli spazi per il Covid, quindi è complicata.
Allora, un'altra cosa importante che non vogliamo dimenticare, il Parlamento europeo ha preso delle decisioni importanti su gas nucleare e in qualche maniera alcuni dicono o fanno passare il nucleare come se fosse un'energia green. È così? Stanno così le cose? Ha vinto la Francia da questo punto di vista?
Sì, la Francia ha vinto sicuramente quando ha fatto inserire il gas e insieme con vincoli abbastanza stringenti però e anche il nucleare nell'atto delegato sostanzialmente che presenta la Commissione europea e che le considera come fonti green e quindi sostanzialmente possono essere considerate finanziamenti sostenibili. Quindi la vittoria francese arriva lì, ecco, in quella fase. La settimana, due giorni fa, il Parlamento europeo c'era una mozione di risoluzione che voleva rigettare questa proposta della Commissione europea, cioè diceva no al gas e al nucleare perché non sono da considerarsi come energie rinnovabili. Purtroppo non è stata approvata dal Parlamento europeo perché c'è bisogno di una maggioranza qualificata e non ha ottenuto nemmeno la maggioranza assoluta dei membri, ma insomma sostanzialmente il Parlamento ha accettato e dato il via libera alla proposta della Commissione europea, che era frutto di un lunghissimo accordo su cui ovviamente gli stati membri si erano spaccati in quella fase. Sicuramente la Francia ha portato a casa un ottimo risultato. D'altronde si può dire che nel lungo periodo, ma insomma da anni, la scelta francese di investire sul nucleare è stata sicuramente vincente.
Eh sì, anche perché è una potenza nucleare la Francia, e secondo me anche questo fa un po' la differenza, no? Vabbè.
Ma da un punto di vista della sicurezza penso di no, ecco, non credo che i francesi oggi si sentano più sicuri degli italiani perché hanno a disposizione il nucleare. Penso invece si sentano più sicuri e sicuramente pagano meno in bollette rispetto a noi perché hanno appunto, possono contare su un'energia nucleare moderna e
sicuramente sono politicamente meno ricattabili anche, questo non c'è alcun dubbio. Allora noi ci ascoltiamo.
Infatti il tasso di inflazione, Roberto, in Francia è più basso, molto più basso rispetto a quello dell'Italia.
Ecco. Ci ascoltiamo di Lauren Daigle, How Can It Be? Come può essere? Questa è la bella domanda che pone questa cantante che ci propone una canzone di ispirazione evangelica. Poi riprendiamo la nostra conversazione con Marco Fusaro, anche perché c'è un articolo oggi sulla Stampa di Torino sulla difesa europea e Giulio Tremonti dice: ma l'allargamento della NATO non è che poi di fatto confligge rispetto all'obiettivo della difesa comune europea? Ne parliamo fra poco con Marco Fusaro da Bruxelles.
Blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise the mount, I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Precious blood. That day when freed from sinning, I shall see thy lovely face. Clothed then in blood-washed linen, how I'll sing thy sovereign grace. Come, my Lord, no longer tarry, take my ransomed soul away. Send thine angels now to carry me to realms of endless day. Oh, to grace, how great a debtor daily I am constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it, seal it for thy courts above. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above.
E torniamo in diretta dagli studi RWS di Firenze, in collegamento però con Bruxelles, con Marco Fusaro, assistente parlamentare al Parlamento dell'Unione Europea. Prima di questa canzone ci siamo lasciati facendo un riferimento a un articolo che troviamo quest'oggi di Francesca Sforza sulla stampa di Torino. Dunque, Giulio Tremonti, l'allargamento della NATO rischia di archiviare la difesa europea. L'ex ministro d'economia dice: la sovrapposizione tra Unione Europea e Patto Atlantico è un errore. Bene gli eurobond e la strategia sui vaccini, ma andrei cauto su Serbia e Turchia nell'Unione. Quindi, come dire, un'intervista a 360 gradi che verte però su il futuro dell'Unione Europea e le strategie, a cominciare da quello che molti auspicano, una difesa in comune, anche per risparmiare un poco, vale la pena segnalarlo, non è semplicemente avventure neoimperialiste, ma anche per risparmiare un po' di soldi. Marco Fusaro, ha ragione Giulio Tremonti?
Ma sì, mi sento di condividere le parole di Tremonti. È ovvio che un approfondimento e un allargamento della NATO di fatto difficilmente possano giovare a una difesa europea, però ci sono anche delle contingenze e delle emergenze come quelle attuali, dovute appunto dal conflitto, che hanno spinto gli scandinavi a ovviamente a trovare rifugio e protezione nell'unico strumento, nell'unico cappello della sicurezza che abbiamo, che è quello della NATO e purtroppo non quello della difesa europea. Quindi Di fatto è vero quello che sostanzialmente dice Tremonti, e condivido anche le parole di Tremonti sull'eventuale allargamento alla Serbia e alla Turchia.
Lui dice andrei cauto.
Andrei cauto, mentre, come avevo, insomma, ne avevamo già parlato in precedenza, credo che sia il turno adesso dell'Albania ed anche della Macedonia del nord, che credo durante il prossimo consiglio straordinario, comunque questione di poco, dovrebbero effettivamente fare un ulteriore passo in avanti per aderire e diventare membri a pieno titolo nei prossimi anni dell'Unione Europea. E a ciò aggiungiamo ovviamente l'elemento di novità, che è quello dell'apertura del negoziato con l'Ucraina e la Moldavia. Insomma, condivido le parole di Tremonti.
Allora, noi abbiamo concluso con Marco Fusaro per quanto riguarda l'intervista di oggi. Ti facciamo, come dire, gli auguri. Possiamo farli anche in rapporto a vicende personali, personalissime? Non lo so.
Assolutamente, certo.
Allora, ci mancherebbe altro che non li facessimo.
Intanto, no, grazie.
È il matrimonio, giusto? Sì. Il matrimonio di Marco.
Ancora c'è tempo. Ancora ho una cinquantina di giorni davanti, però.
E che farai in 50 giorni? Vabbè, non indaghiamo. Allora, Marco Fusaro.
50 giorni che mi portano al mio matrimonio.
Sì. Grazie davvero.
No,
grazie.
Dici.
No, intanto penso all'organizzazione, perché poi.
Giustamente. Noi ti lasciamo, ti ringraziamo per la tua collaborazione. Ci risentiremo dopo il periodo estivo a questo punto. Grazie mille, Marco. Grazie.
Un abbraccio e tanti auguri di cuore da tutto lo staff di Radio Revolta.